Antonio Di Gennaro. Ciao Dice, buonasera e bentrovato. Ciao Antonio.
Ciao Nick, buonasera a tutti. Ciao Nick.
Allora, caro Antonio, siamo reduci e tu sei reduce ovviamente anche da questi impegni della nostra nazionale, quindi abbiamo visto queste due partite di Nations League. Oggi, a mente fredda, a distanza di qualche giorno, qual è il bilancio a tuo avviso? Cioè la notizia positiva e la notizia negativa della nostra nazionale dopo la semifinale e la vittoria nella finale del terzo posto contro il Belgio?
Ma negativa può darsi sia quella che non siamo riusciti ad arrivare in finale, però abbiamo perso una grande squadra in situazioni che hanno visto tutti, insomma fino all'1-0 potevamo pareggiare la partita, eravamo ovviamente non dico in controllo, stavamo soffrendo, però potevamo gestire in altro modo. Ovviamente dall'espulsione poi il 2-0 ha chiuso una gara che poi nel secondo tempo con il cuore e anche con grande spirito, quello che non ha mai mancato in questa nazionale, abbiamo riaperta all'ultimo sperando di poterla portare avanti. Certo, la Spagna ha giocato una grande partita e quindi può essere quella di non aver dopo 37 partite il record mondiale, siamo caduti, può essere quella così la cosa negativa, perché poi ci siamo ripresi con il Belgio molto bene, giocando come sempre un calcio propositivo, aggressivo, anche lì ovviamente un pizzico di fortuna, però credo che questa nazionale sia ripartita appunto dopo le 37 vittorie, la sconfitta con la Spagna, con una vittoria contro sempre la prima del ranking FIFA, con una squadra che mancavano sì i fuori classe come Lukaku, De Bruyne che poi è entrato, Hazard, ma insomma è sempre una compagine di tutto rispetto, quindi io sono sempre positivo a Nazionale perché la seguo da 3 anni e più e quindi ha dato dimostrazione sempre di un grande gruppo, un grande spirito. Non a caso l'Europeo è stato vinto in maniera esaltante, pur soffrendo, con un po' di fortuna, ma questo è il calcio. Quindi ripartiamo dal Belgio, pensiamo al 12 novembre perché c'è una partita da vincere, anche se abbiamo il quoziente reti a favore, potrebbe bastare un pareggio, ma poi dopo andiamo contro l'Irlanda del Nord fuori casa, quindi la vittoria all'Olimpico, credo con il 70% di spettatori, sarà sicuramente una bolgia per l'Italia che se lo merita per quello che ha fatto. Quindi vedo la negatività della sconfitta contro la Spagna, però nel complesso vedo sempre una nazionale che è ripartita con qualche piccola situazione da rivedere, ovviamente l'attacco come sempre, ma sappiamo che è così, in fondo mancavano Immobile e Belotti, ci sono in prospettiva futura dei giocatori anche se giocano in categorie inferiori, uno tra tutti è Luca che è seguito da Mancini anche se gioca nell'Under 21, seguito molto anche perché ha caratteristiche diverse, per il resto proseguiamo su questa scia di una nazionale che bene o male ha riportato grandissimo entusiasmo.
Ecco, volevo chiederti, visto che il campionato sta per tornare, insomma, c'è grande attesa anche per Lazio-Inter, quella partita poi sarà quella di sabato, un match che vuol dire molto sia per la Lazio ma anche per l'Inter. Ecco, chi vedi in questo momento l'esame maggiore, cioè per chi è il test più probante, cioè chi ha più responsabilità in questa partita secondo te?
Ma credo la Lazio, vista anche la sconfitta pesante anche sotto ogni punto di vista contro il Bologna, che ovviamente Mihajlovic ha cambiato anche metodo di gioco, doveva badare molto all'equilibrio difensivo, subiva molti gol, quindi ha messo una squadra in campo sempre aggressiva ma con qualche ritocco a livello tattico. La Lazio proprio non è stata una partita nettamente da dimenticare, adesso arriva l'Inter che è il campione d'Italia, una squadra accreditata come il Milan e il Napoli a vincere lo scudetto, le tre squadre che secondo me per adesso sono quelle più accreditate. La Lazio è in fase ancora di costruzione, sono d'accordo nel dare tempo a Sarri perché ovviamente non si cambia in 2 mesi tutto e di quello che è stato fatto in precedenza proprio da Simone Inzaghi ex di turno, e quindi il tempo è dovuto a un allenatore che ovviamente ha cambiato tutti i principi, sicuramente una squadra che qualcosina dovrà essere anche potenziata, parlo ovviamente della Lazio, e quindi è un esame forte, importante, perché poi l'Inter come squadra credo che sia una compagine forte, nonostante i pezzi da 90 che ha perso, ma è stato sostituito molto bene, l'allenatore è capace, quindi c'è un buono spirito, i tifosi sono dalla parte dell'allenatore sempre, quindi credo che è un esame molto importante per la Lazio, lo è anche per l'Inter, ma in questo caso la Lazio deve ritornare ad essere almeno una squadra compatta come ovviamente vuole Sarri. Ho letto anche le dichiarazioni di Luis Alberto che praticamente a nome anche della squadra è tutta con l'allenatore, nel senso che ci vorrà del tempo, poi ci divertiremo. E quindi aspettiamo questo, perché poi insomma la Lazio come compagine, come organico, è molto forte. Deve cambiare, è dovuto cambiare certe situazioni tattiche, è normale che ci voglia il tempo. E poi sappiamo tutti però che quando vai in campo è normale, devi fare risultato, soprattutto domenica contro una grande squadra come l'Inter.
Ecco, secondo te la Lazio è un po' penalizzata dal fatto che ha una rosa un po' precisa, Antonio, dal punto di vista proprio, diciamo, degli 11, secondo me è un'ottima squadra, però per quanto riguarda poi tutto il resto, quando vai ad attingere dalla panchina è chiaro che non ci sono grandi alternative, ed è un po' il problema che aveva anche Simone Inzaghi in passato e che secondo me ha anche oggi Maurizio Sarri. Cioè alla fine non è che poi se vai a fare dei cambi poi, cioè se fai 5 cambi il risultato non è lo stesso, cioè magari l'Inter fa 5 no, mosse, Simone Inzaghi dalla panchina cambia mezza squadra e il risultato poi alla fine è una squadra estremamente competitiva
rispetto a, appunto, all'Inter, al Milan, al Napoli e credo anche alla Juve, che poi quando rientreranno Dybala e Morata credo che abbiano sicuramente un qualcosa di in meno rispetto a queste squadre. Forse c'era anche la Roma, però la Roma partita con un progetto, diciamo, anche diverso, per arrivare anche lei per le prime quattro. C'è la Conference League che ci tiene molto Mourinho e secondo me fa bene, perché è sempre un discorso internazionale. Quindi la Lazio a livello di ricambi, infatti, come ho detto prima, qualcosa penso a Genoa dovranno fare, penso a un difensore centrale, magari anche a un terzino sinistro. Isai ha giocato anche sì nel Napoli, però è più un terzino destro, quindi un po' adattato, e per il gioco di Sarri sappiamo i terzini come sono molto importanti. Lazzari, che da la difesa a 3 è passata a 4, quindi ci vuole anche lì il tempo per ritrovare un certo equilibrio. L'abbiamo visto anche in Nazionale quando Mancini ha proposto la difesa a 4, qualche, diciamo, difficoltà iniziale nelle due fasi forse l'ha trovata, ma sono cose da mettere a punto. È normale che se vuoi puntare a un traguardo come la Champions League con le squadre che ci sono a disposizione, perché penso l'Atalanta rientrerà, la Juventus è lo stesso, almeno per le prime quattro, è normale che l'organico andrà potenziato, come ho detto prima, e poi bisogna aspettare gennaio, ma credo che in questo tempo bisogna poi fare risultati. Ma ovviamente manca qualcosina a livello di panchina, ma la come squadra, insomma, non è che sono andati via grandissimi calciatori, e quindi è rimasta quella. L'importante è che rientrino tutti al massimo dell'efficienza. Poi ci penserà Sarri, come ho detto prima, che dovrà trovare anche i tempi giusti per il suo gioco, che sappiamo è un gioco molto offensivo, che richiede equilibri anche difensivi, appunto, quando magari la squadra è sempre molto alta, la difesa alta, e questo dei principi di gioco ovviamente devono assimilare.
Ecco, Antonio, c'è Juve-Roma, è un'altra delle grandi gare di questo fine settimana, soprattutto per capire se la Juventus è guarita. Cioè una vittoria della Juve con la Roma secondo me rilancerebbe un po' tutto l'ambiente dal punto di vista delle sicurezze, delle certezze. È chiaro che se invece la Juventus non dovesse vincere con la Roma, o la Roma dovesse battere la Juve, si ritornerebbe a parlare di un Allegri che comunque non sa gestire il gruppo, che non ha in mano la squadra. E però loro credo che in questo momento si debbano affidare soprattutto a Chiesa, io parlo della Juve, perché a mio avviso è il giocatore che gli può veramente decidere una partita, non so se sei d'accordo.
Sì, sì, Chiesa ha fatto questa evoluzione in positivo già dall'anno scorso, poi l'Europeo è stato anche lì devastante, come tutti ovviamente i giocatori della Nazionale, e quest'anno è partito alla grande, qualche piccolo problema all'inizio a livello infortuni, poi diciamo la partita con il Chelsea, ma anche prima, è migliorato negli ultimi 16-20 metri come scelte, come gol, come assist, come capacità di interpretare la partita, di stare sempre in partita. Quindi in questo il miglioramento è stato importante. Oggi leggevo la sua valutazione quasi raddoppiata, questa la dice lunghi, ha ancora 24 anni, margini di miglioramento, può giocare in tutte e due le fasce di attacco, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, come punta centrale si può adattare, può trovare la posizione come ha fatto ovviamente nel col Chelsea, ma sono partite relative, diciamo, a così, che non è per sempre, secondo me, perché l'attaccante ce l'ha, che è Morata, c'è un altro come Dybala che quando starà bene è un giocatore importantissimo. E quindi la Juventus, come dicevi tu, ha portato sia a Chiesa ma anche un certo equilibrio a centrocampo, cosa che è stato un po', diciamo, il problema iniziale di questa squadra anche un po' l'anno scorso. Quindi il rientro di Arthur servirà per dare geometria e qualità al centrocampo insieme a Locatelli e Bentancur, e quindi con gli effettivi la Juventus, se batte la Roma, hai detto bene tu, rientra in un certo giro, e ripeto, per il quarto posto la vedo ancora, per lo scudetto bisognerebbe che facesse una specie di filotto come anni fa, quando recuperò in maniera importante con 22-23 vittorie consecutive. Per il resto adesso la vedo un po' un tantino al di sotto. Certo, vincendo con la Roma dà un segnale di rinascita, di ripresa a tutti i livelli.
Antonio, la Juventus, se tu fossi la Juventus a gennaio, lo faresti un sacrificio su McKennie, magari, se te lo valutano 30 milioni di euro, e anche Ramsey per andare a prendere un giocatore come Tchouaméni del Monaco, che sicuramente ha grandi prospettive, o anche un altro centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a tutte queste mezzali? Cioè, secondo te è prioritario questo aspetto, se il mercato lo consentirà? Ecco.
McKennie, Ramsey, anche Rabiot, prenderei Pogba tutta la vita, perché se va a aspettare che vada a scadenza di contratto, l'ingaggio è importante, ma se va a vedere anche l'ingaggio di Rabiot, Ramsey, non so, McKennie, e allora si può pensare ovviamente a un centrocampo. Ecco, se la Juve pensa, ripensa a Pogba, vuol dire che vuole veramente riaprire un ciclo importante, perché è lì, perché poi insomma ritornerebbe anche a parametro zero. Sappiamo adesso, insomma, i procuratori sono bravi anche per arrivare a questo, nonostante ovviamente hanno dei contratti importanti, però se ti togli Ramsey, Rabiot e McKennie, ovviamente a livello contrattuale, sì, vai via in tre, ne prendi uno, ma ne prendi uno che vale tre.
Eh sì, non c'è dubbio. Senti, la Fiorentina che ti aspetti per Venezia? Perché poi alla fine è la prima volta, no, dopo il non rinnovo di Dusan Vlahovic, è chiaro che insomma oggi c'è stato il primo contatto con l'allenatore, c'è da affrontare un percorso insieme comunque almeno fino a gennaio. Oggi tu, se fossi italiano, che diresti a Dusan Vlahovic?
Ma non c'è un attaccante di riferimento che lo possa sostituire, perché Corin credo sia stato un ingaggio un po' che non ha reso e ha avuto problematiche in tutti i sensi, quindi il terminale offensivo per questo 4-3-3 che ha rigenerato questa squadra quest'anno, anche se poi è da, appunto, da valutare gli ultimi 30 minuti di ogni gara, perché partono a raso, poi magari ci può essere un attimo di così di calo, ma lì ovviamente sono situazioni che Italiano giustamente prenderà in considerazione e migliorerà in maniera importante. E quindi non è un giocatore di quelle caratteristiche, perché poi Vlahovic, oltre ai gol, dai tempi alla squadra, è un giocatore che ha messo sempre furore, ha migliorato tantissimo a livello tecnico, quindi è una situazione un po' non semplice, perché diciamo, il presidente commissario è venuto fuori in maniera molto, molto netta, non dico a gamba tesa, ma secondo me anche giustamente, perché insomma si deve anche premonire per un futuro di questa squadra e anche per non perdere un giocatore a zero lire, quindi ha fatto la sua parte in maniera importante, forte, perché a 21 anni è un'offerta che credo nessuno potrebbe rifiutare. E poi anche da alcune frasi di Vlahovic tempo fa, Firenze mi ha adottato.
Però non sarebbe il caso, voglio dire, per questi calciatori che comunque hanno anche un futuro professionale particolarmente elevato, evitare questi tipi di dichiarazioni? Perché io non voglio stare a fare, no, il maestrino della situazione, però insomma, che sia, ha fatto delle dichiarazioni di grande amore, anche Vlahovic ha detto a Firenze si sta veramente in maniera eccezionale, poi però non rinnova il contratto e poi queste cose rimangono. Ecco,
no, ma dico. Poi non rinnova il contratto a 21 anni, è una cifra importantissima, se poi lui ovviamente c'è veramente la squadra dietro gli offre di più, e allora è normale che andrà via, ma insomma ecco perché si deve premunire, perché a livello economico, se dovesse andare via, deve prendere i soldi che merita, per un giocatore che in un anno e mezzo è scalato ovviamente in maniera importante, con 21 gol, con un miglioramento, come dicevo prima, a livello proprio generale. Però sono d'accordo con te, non mi meraviglia, non ci meraviglia più niente in questo calcio, che ovviamente non rappresenta più l'aspetto passionale, l'aspetto, diciamo così, di gratificazione verso le squadre che ti hanno cresciuto. E quindi dobbiamo prenderne atto, però la società deve avere dalla sua la possibilità di vendere un calciatore alle cifre che vuole lei, altrimenti prenderà provvedimenti diversi, perché insomma se no diventa troppo facile. Certo, perdere a parametro zero no, però una cifra che valga il valore appunto di un giocatore che è cresciuto però grazie alla Fiorentina, anche grazie a Prandelli, lo possiamo dire, che col suo arrivo questo giocatore è migliorato in maniera importante e quest'anno stava facendo e sta facendo grandi cose con una Fiorentina che proprio è stata costruita per lui. E quindi, però insomma, sai benissimo che i calciatori di oggi non rappresentano più. Io posso dirlo, l'altro giorno ho messo un post,
certo, lo devi
su
dire,
Facebook, insieme al mio vecchio compagno Luciano Bruni, Beccheriani di Verona, non so se il pezzo fosse l'anno dello scudetto, in cui c'è una fotografia che prendiamo, io porto i palloni, lui porta le reti e gli ostacolini, portavamo il materiale per allenarsi. Adesso è cambiato tutto.
Sì, adesso è tutto cambiato. E a proposito di cambiamento, insomma, che ti aspetti da questa edizione del Pallone d'Oro? Cioè, allora, a chi lo darebbe Antonio Di Gennaro, e secondo Antonio Giorginio. Di Gennaro chi lo vi? Allora, Giorginio per Antonio Di Gennaro. Motivazione?
Poi andrà a Messi. Motivazione perché ha vinto tanto, si è dimostrato tra i miglior play, anzi miglior play a livello europeo, non solo perché ha vinto, ma per come si è diciamo, le sue prestazioni sono state al top, anche se poi credo vincerà Messi, perché poi si valuta sempre un giocatore che è un fenomeno per quello che, per i gol che fa, per la vittoria anche in Coppa America. Sulle vittorie sicuramente Jorginho è avvantaggiato, lo darei a lui perché se lo merita, ma penso che andrà a Messi.
E comunque, insomma, voglio dire, non è stata una grande stagione, possiamo dirlo.
No, hai ragione,
neanche per Ronaldo, cioè alla fine francamente
Sì. Se ne vede per le vittorie, credo che Jorginho non sia dall'anno scorso a quest'anno ha vinto praticamente tutto, e quindi europeo, Champions League, Europa League, quindi insomma penso sia un giocatore che poi è 91, mi sembra a 30 anni sarebbe al top della carriera professionale, credo se lo meriterebbe alla grande, insomma sarebbe anche un premio anche a quello che ha fatto la nazionale europea.
Ecco, volevo fare un'ultima domanda ad Antonio Di Gennaro riguardando il Sassuolo, non perché non stia facendo dei grandi risultati, e ci può stare, perché Dionisi comunque l'anno scorso è stato molto bravo con l'Empoli, è arrivato in questa stagione, doveva sostituire De Zerbi, e quindi credo che da questo punto di vista abbia anche un po' di difficoltà, perché è il suo primo anno di Serie A. Però se andiamo ad analizzare, no? Scamacca e Raspadori stanno giocando pochissimo. Ecco, a tuo avviso devono ancora crescere questi due ragazzi? Cioè Raspadori secondo me è un po' più giustificato, perché comunque diciamo è esploso dopo. Scamacca è da un po' che se ne parla. Come mai?
Crescano se giocano.
Sì, però se non giocano un motivo ci sarà, non è che Dionisi...
Sarà un motivo anche tattico, a volte ha giocato De Frel, Bogà, Berati, quindi anche lì un mezzo finto 9, se lo vogliamo dire. Ormai gli allenatori quasi tutti, sia in Italia che all'estero, prediligono magari un attacco con che non danno movimento, che i giocatori abili tecnicamente, forti uno contro uno, quindi che cambiano posizione, e quindi ecco, come diceva Mancini, sono giovani, possono crescere, se giocano poco poi diventa difficile, poi non giocano neanche le coppe, che sono ancora motivo di una crescita a livello di mentalità dello stesso progetto, e quindi sì, dovrebbero giocare di più proprio nel Sassuolo, che poi in questo caso i giovani, soprattutto italiani, sono sempre stati un po' il fiore all'occhiello negli ultimi anni, soprattutto con De Zerbi, e abbiamo visto appunto Berardi, Locatelli, lo stesso Caputo quando è arrivato in nazionale, lo stesso Raspadori, Mignani anche come difensore, quindi penso che ha la possibilità, in questo caso l'allenatore, di cercare di fare anche, ha bisogno anche degli attaccanti di fare gol, perché Sassuolo, pur giocando buone partite, si trova una situazione un po' borderline, cosa che negli ultimi anni con De Zerbi non c'era mai stata, quindi dovrà calcolare anche questo. Raspadori però mi sembra un ragazzo molto intelligente, molto quadrato, equilibrato. Scamacca forse un po' più, diciamo, come si vuol dire, un po' fumantino, no? Nel senso, però in questo caso sono due attaccanti che per il Sassuolo sono pedine fondamentali anche per questa risalita.
Prima che le folate di vento ci portino via Antonio Di Gennaro, l'ultima domanda te la faccio ancora sul mercato di gennaio della Fiorentina. Ammesso che ovviamente Vlahovic fa parte quasi già del passato, perché quando un giocatore non rinnova vuol dire che vuole andare da qualche altra parte e vuole andare via. Ecco, tu oggi, se tu dovessi avere, non dico la bacchetta magica, ma tu avessi la possibilità di scegliere il post Vlahovic, dovessi fare il nome di un giocatore, chi faresti, Antonio?
Luca.
Una bella responsabilità, però ti prenderesti, perché comunque sia anche per Luca vale un po' il discorso di Vlahovic, ha fatto solamente 7-8 partite in Serie B,
però insomma
lo lanceresti, cioè tu dici io vado dal Pisa, prendo Luca e lo faccio giocare titolare.
Molto sui giovani italiani, sì. Mi piace l'Italia.
Bene, quindi insomma, secco, determinato e
vediamo
preciso.
Vediamo tra un anno o due sto ragazzo.
Sì. No, no, ma io mi fido di chi ha giocato a calcio. Ecco, certo, insomma, Luca e basta, magari forse anche un altro giocatore da aggiungere a Luca.
Come ha detto uno.
Lo so, hai ragione, la colpa è anche mia. Sì, hai ragione. Magari uno d'esperienza e Luca esatto, pronto per prendere...
Esatto.
Per
uno
prendere,
alla Giroud.
Alla Giroud. Uno alla Giroud, non sarebbe male. Antonio Di Gennaro, è stato un piacere averti qua come tutti i giovedì. Un abbraccio, buona serata. Ciao Antonio.